molti di voi ci conoscono un po' di vista, un po' per confidenza, sapete che siamo i genitori di Don Giosuè e soprattutto quello che ci tengo a dirvi che siamo peccatori, perché dopo 40 anni di cammino avremmo dovuto essere in proporzione, immaginate un clavora dopo 40 anni è specializzato. E invece io mi accorgo che dopo 40 anni di sequela al Signore c'è da ricominciare tutto da capo. Ma va bene così, questa è la conversione. Allora, utilizziamo quello?
Si parli più forte? No.
Sì. Se no va bene, adesso vediamo.
Intanto te lo mettiamo.
Allora, quello che è importante è quello che è scritto lì. L'essenziale è invisibile agli occhi. Tra l'altro lancio un messaggio a una bottiglia per Marco. Una volta che ci avrete un momento di tempo, non so, magari finito il seminario, fate un incontro così conviviale, a me mi servono 20 minuti per parlarvi di questo. Una curiosità, lo farò volentieri se vi fa piacere. Allora, perché questo è importante? Perché fate in modo di vivere questo momento non come degli scolari a scuola, perché ciò che è importante in questo momento è ciò che noi non vediamo, o che meglio dovremmo saper vedere attraverso la nostra presenza, perché noi siamo riuniti nel nome di Gesù Cristo, quindi il Signore è presente in mezzo a noi e noi siamo l'immagine visibile del suo corpo, ok? Quindi per piacere spogliatevi dal fatto di stare ad ascoltare uno che parla come fosse una lezione di scuola o state a vedere la televisione, eccetera. Ricordatevi, la parola che è stata letta è la parola che il Signore ha proclamato in mezzo a noi. Non è la parola di una signora che ha letto una riga della scrittura. Ha letto dal profeta Geremia: tu Signore mi hai sedotto, io mi sono lasciato sedurre. Il libro di Geremia inizia così, gli dice Dio: io ti conoscevo prima che tu fossi nel grembo di tua madre e quando tu sei uscito ti ho consacrato. Dopo qualche capitolo Geremia dice: maledetto il giorno che sono nato. Questo già vi fa capire l'arco di vita di una persona, vi fa capire la nostra vita, che cosa è la nostra esistenza come combattimento, ok? Come conoscenza della verità. Perché Geremia è un profeta, non era ne esaurito. Però dice: Signore, tu mi hai sedotto e io mi sono lasciato sedurre. Allora, partiamo stasera il punto è Gesù è il Signore. Quindi noi siamo come davanti al roveto ardente. E per darvi una sicurezza di che cosa accade stasera, come è accaduto la volta scorsa, come accadrà la prossima volta, questo è il documento del Papa Evangelii Gaudium. Dice così: sebbene questa missione, cioè di, per esempio, chi fa evangelizzazione, ok? Chi annuncia la parola di Dio. Sebbene questa missione ci richieda un impegno generoso, perché questo impegno è fatto dalla conoscenza della sequela di Gesù alla disponibilità di essere aperti all'azione dello Spirito Santo, ok? Sarebbe un errore intenderla come un eroico compito personale. Io non faccio un eroico compito personale in questo momento, giacché l'opera è prima di tutto sua, di Dio, al di là di quanto possiamo scoprire e intendere. Gesù è il primo e il più grande evangelizzatore. Quindi noi siamo davanti a Gesù in questo momento, non siamo davanti alla maestra, siamo davanti a Gesù. In qualunque forma di evangelizzazione il primato è sempre di Dio, che ha voluto chiamarci a collaborare con Lui e stimolarci con la forza del suo Spirito. La vera novità è quella che Dio stesso misteriosamente vuole produrre. Quella che Dio stesso misteriosamente vuole produrre nel cuore di tutti noi stasera. Quella che Egli ispira, questa novità che Egli ispira, quella che Egli provoca, quella che Egli orienta e accompagna in mille modi. Questo è quello che i vostri occhi non vedono, ma questo è quello che accade. E dipende dal vostro cuore, non dipende dai vostri occhi fisici, affinché questo voi ne facciate esperienza. In tutta la vita della Chiesa si deve sempre manifestare che l'iniziativa è di Dio, che è Lui che ha amato noi per primo. L'altra volta gli è stato detto da Gabriella, ma gli è stato detto da Dio, che è Dio solo che fa crescere. Questa convinzione ci permette di conservare la gioia in mezzo a un compito tanto esigente e sfidante che prende la nostra vita per intero. Dio ci chiede tutto, ma nello stesso tempo ci offre tutto. Attenzione a queste parole, perché queste altre due o tre frasi che vi leggo velocissimo sono i contenuti che rivedremo nel corso di questa catechesi. Dio sempre può, con la sua novità, rinnovare la nostra vita e la nostra comunità. Noi non siamo meglio di nessuno. Ok? A volte forse queste frasi sembrano standard, ma è la verità. Noi non siamo meglio di nessuno. Cioè non siamo meglio di coloro che non sono qui stasera. Ma sicuramente noi siamo chiamati a fare qualcosa di diverso da quelli che non sono qui stasera. Voi dovete avere questa consapevolezza. Chiunque, da chi è più giovane a chi è più avanti con gli anni, tra cui anch'io, che penso che sono uno di quelli un po' più là con gli anni. E ricordatevi, profeta Gioele dice: anche il più debole dica, io sono un guerriero di Dio. Massimiliano Kolbe diceva che la Madonna era la guerriera comandante delle schiere di Dio. Quindi, la proposta di Dio è per noi di vivere a un livello superiore di quello che stiamo vivendo. Permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi perché raggiungiamo il nostro essere più vero. Chi rischia, il Signore non lo delude. Questo è il documento Evangelii Gaudium che io vi invito anche a conoscere. Adesso vi ricordo ancora una cosa. Voi sapete chi siete? Voi siete, ascoltate bene, le stelle di cui Dio parlò ad Abramo. Vi ricordate? Se non vi ricordate, ve lo ricordo io. Genesi 15,5 dice così. Allora, Genesi 22 dice così. Io ti benedirò con ogni benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia sul lido del mare. Nella mente di Dio c'eravamo tutti noi. E quando Gesù dice io sono venuto a portare il fuoco sulla terra, voi già dovreste cominciare a sentire a bollire sotto la sedia, nel senso dovreste sentire quello che sentivano i discepoli di Emmaus, quando, ricordate che cosa si diceva l'un l'altro? Ma non ci ardeva forse il cuore quando ci spiegava le scritture? Cioè il vostro cuore, se voi lo permettete, che non, diciamo, siete un pochino meno rigidi, parlo dell'interiorità, voi dovreste sentire lo spirito che muove il vostro cuore. Quindi l'altra 15,5 comunque parla delle stelle, ve la risparmio per questioni di tempo. Un'altra cosa voglio dirvi, sto facendo una piccola prefazione. Qualcuno di voi l'avrà visto, forse l'ha seguito, forse ha abbastato le scene per televisione, avete visto l'incoronazione di Re Carlo? Sì, più o meno per televisione. Io voglio sapere una cosa. La catechesi di stasera è più importante o è più importante l'incoronazione di Re Carlo? La catechesi di stasera è Gesù è il Signore. Gesù è il Re. Noi non abbiamo carrozze, noi non abbiamo soldati che ci scortano, non abbiamo le ferie per domani, però noi abbiamo questo compito di permettere a Gesù di essere il Signore. Ci avete un compito più esaltante? Se ce l'avete, la domattina mi telefonate, vi vedo al cellulare, me lo dite. Adesso questa è l'ultima cosa, l'introduzione. Questo lo riconoscete? Dovreste vederlo tutti. Ok? È la creazione di Michelangelo. Ci siamo? Allora, se voi guardate su internet lo trovate senza problemi. Questo lo vedete bene? Vedete la differenza tra il dito sopra, tra i disegni sopra e i disegni sotto? Il disegno sotto ci ha tratteggiato il dito di Adamo che toccava il dito di Dio. Non so se riuscite a vederlo, però ve lo dico. Ok? Questo è quello che aveva disegnato Michelangelo. Allora, che succede? Succede che nel 1512 Michelangelo completò finalmente l'affresco del soffitto della Cappella Sistina, ok? Salto alcune cose, sono arrivati i cardinali e gli hanno detto rifallo. Rifallo che? Lo scontento non era per l'intero lavoro. Attenzione, ma per un dettaglio apparentemente non importante. Michelangelo aveva disegnato il pannello della creazione dell'uomo con le dita di Dio e di Adamo toccandosi, che si toccavano. I cardinali chiesero che non vi fosse alcun tocco, ma che le dita di entrambi fossero tenute separate e di più, che il dito di Dio fosse sempre teso al massimo. Ma che il dito di Adamo facesse contrarre l'ultima falange, un dettaglio semplice ma con un significato sorprendente, è il succo di questa sera. Dio è lì, cioè Dio è qui, ma la decisione di cercarlo dipende dall'uomo, ma la decisione di cercarlo dipende da noi. La decisione di renderlo Signore dipende da noi. Adesso vi leggo una cosa bellissima. Se vuole, l'uomo allungherà il dito, lo toccherà, ma non volendo, cioè se non vogliamo farlo, può passare una vita senza cercare Dio. Naufraghi nell'universo. L'ultima falange del dito di Adamo contratto rappresenta quindi il libero arbitrio. Ci siamo? Adesso mi sembra, allora, dove ho messo la roba? Signore mio e mio Dio. Allora, togliamo questo. Adesso ascoltate che è bellissima sta cosa, eh? Questa cosa io l'ho presa da un insegnamento di canto alla messa. All'inizio di tutto, prima della creazione degli angeli e degli uomini, Dio era Dio, ma non era ancora Signore. Se qualcuno, se lo devo ripetere, mi alzate la mano. Dice Tertulliano, adesso lo dico in latino, poi ve lo traduco in italiano, Deus sed non Dominus. Non dum dominus, in italiano è Dio e non Signore, non ancora Signore. Perché? Dice, Tertulliano, e quindi lo ripete anche alla messa, perché nella Trinità nessuno è signore, perché nessuno è servo, sono tutti uguali. Vero? Dio comincia a essere signore quando ci sono delle creature sulle quali domina e che riconoscono il suo dominio. Lo stesso dobbiamo dire di Gesù. Con la sua morte e resurrezione, di diritto lui è diventato il Signore. Ma in realtà, di fatto, siamo noi che lo facciamo tale quando riconosciamo la sua signoria e diciamo nello Spirito Santo: Gesù è il Signore. Allora, adesso è doveroso riproporci davanti quella che è stata la risposta dell'uomo, quindi la risposta degli apostoli a questo mistero della presenza di Gesù. Ricordate che cosa disse San Tommaso? San Tommaso non ci credeva manco che Gesù era risorto, e dice: mio Signore e mio Dio. Che Gesù, che gli dice Gesù? Beata te, Tommaso, perché tu hai visto e hai creduto, ma beati, tu Tommaso, perché hai visto e creduto, ma beati coloro che pur non vedendo crederanno in me. Ok? Giovanni sul lago, dopo la resurrezione di Gesù, vede Gesù sulla spiaggia e Giovanni che cosa dice? È il Signore! Non dice è nomino, forse, è il Signore! Questa parola noi potremmo passare sta mezz'ora della catechesi ripetendo solo Gesù è il Signore. Come quando si gonfia la bicicletta, si gonfia un copertone. Perché ripetere Gesù è il Signore significa gonfiare dentro di noi questa verità, cioè avere la consapevolezza di stare davanti a questa presenza con la lettera maiuscola. Nella lettera ai Romani che cosa dice? Se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore e crederai nel tuo cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Gli Atti degli Apostoli, questa è bellissima, sono appassionato di questa, bellissima, perché sono appassionato di questa? Perché Pietro, chi era Pietro? Era un pescatore, voglio dire, no? Ma voi immaginate, ma li conoscete voi i pescatori? Cioè, gente bravissima, ma voglio dire, anche semplice, questo era un pescatore 2000 anni fa. Questo Gesù, Dio l'ha resuscitato e tutti ne siamo testimoni, innalzato pertanto alla destra di Dio, che vuol dire uguale a Dio. Innalzato alla destra di Dio vuol dire uguale a Dio. E dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che egli aveva promesso, lo ha effuso come voi stessi potete vedere e udire, sarà l'esperienza vostra. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Signore e Cristo. Filippesi dice, ve la leggo perché... Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra. Anche i demoni devono piegare i ginocchi davanti al Signore. E ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore. Ce n'è anche una dagli Efesini. Allora, 1:18 e dice così, questa rivediamo che a mi serve dopo. Allora, il primo punto di questa sera che voi dovete avere nel cuore è questo qui. Gesù ha vinto il peccato e la morte, che sono opera nostra, quindi noi siamo creature. Quindi canta la messa, dice: per diritto è Signore, perché ha vinto la nostra opera di peccato e ha vinto la morte. Ok? Quindi Gesù, il crocifisso, è morto per noi. Voi ci avete qualcuno che vi ha fatto un favore nella vita? Pensate a qualcuno che vi ha fatto un favore nella vita. Siete riconoscenti? Probabilmente sì. Scusate che guardo meno di là, ma mo so piazzate dritti perché. Allora, pensate a qualcuno che vi ha fatto qualcosa e voi siete riconoscenti. È morto qualcuno per voi? Gesù Cristo. Quindi Gesù Cristo ha dato la vita per noi. Ne siamo consapevoli di quel che vuol dire? No, la risposta è no, ve lo dico io. No, non ne siamo consapevoli, perché se ne fossimo consapevoli saremmo più santi. Però continuiamo a camminare, forse ci arriviamo. Ok? Questo è il primo punto. Il secondo punto è Gesù, il crocifisso, morto, è risorto. Questo è un altro fondamento che noi abbiamo nel cuore. Voi vedete che noi abbiamo una certa consapevolezza della morte, è vero? È un dolore, è un distacco, è una cosa che ci spaventa, è una cosa che non sappiamo il perché. Noi abbiamo, è assodato che abbiamo questa conoscenza della morte. La risurrezione che cosa sappiamo? È assodato nella nostra vita che Gesù, quest'uomo, figlio dell'uomo, lettera maiuscola, è risorto da morte? Allora, noi facciamole queste riflessioni, perché queste riflessioni cominciano a smuovere quella palude che è nel nostro cuore in qualche modo. Il terzo punto è Gesù Cristo, il risorto da morte, è il Signore, perché ha vinto il peccato e la morte. Voi avete fatto la sessione sul peccato, io vi dico solo questa cosa. Il peccato fondamentalmente è la mancanza della verità nella nostra vita. Il peccato non ci ha tolto l'intelligenza, a volte ci ha reso tenebrati, ma il peccato ci ha tolto la conoscenza di Dio. E sarò contento di approfondire questa cosa se riuscirò a parlare con voi di questo qui. Allora, questo è la prima cosa che, il primo punto di questo insegnamento che voi dovete avere nel cuore. Gesù Cristo ha vinto il peccato e la morte, ok? Secondo punto, tu Marco magari fammi un cenno, ma allora, secondo un cenno del tempo, perché devo stare entro mezz'ora, cercherò di essere. Allora, a questo punto, il secondo punto è questo qui. Giovanni Paolo II dice, con l'incarnazione, la morte, la risurrezione di Gesù, nulla è più come prima. Nulla è più come prima. Che vuol dire? Canta la messa dice, mentre prima eravamo spaventati dalla morte, adesso non dovremmo essere più spaventati dalla morte. Chi è un testimone che dice una cosa bellissima? Io non so se sono in grado di dirla, io spero per voi che sarete in grado di dirla prima di me. San Paolo che cosa dice? Per me vivere è Cristo e morire un guadagno. Lui dice anche la morte è una fregatura e non è la stessa cosa, ok? Allora, a questo punto il problema non è più la vita e la morte. Per noi cristiani, e anche questo è il punto, il secondo punto fondamentale, è vivere per il Signore o vivere per noi stessi. Stiamo entrando nel grosso di questo insegnamento, perché abbiamo visto la Signoria di Gesù, ok? Ci potrebbero dire tante altre cose, ma adesso per il momento, per quello che state, che siete in questo momento, è sufficiente quello che vi stiamo dicendo. Adesso il punto non è, oddio, la morte. Adesso il punto è quello che Sant'Agostino dice. O amiamo Dio fino al disprezzo di noi stessi, o amiamo noi stessi fino al disprezzo di Dio. È chiara sta frase? Sì. Penso che sì. E qui noi potremmo anche, adesso vediamo se ce la faccio, quindi qual è la nostra importanza adesso in questo momento? La nostra importanza è quella di scegliere che cosa fare di questo ingombrante Signore. Se farlo Signore della nostra vita o no. E poi vedremo andando avanti anche alcuni disegni che possono aiutarvi. Noi siamo qui, io scherziamo, protagonisti come nei film. Voi penso che sarete appassionati, se avete visto i film, li vedete, e da seduti dal divano speriamo sempre che il protagonista arrivi a una conclusione buona, ok? Allora, questa è la vostra vita, questo è il vostro film, il regista è Dio, siete protagonisti di questo, far diventare Gesù Signore della vostra vita, ok? E vi dovete sbattere con un nemico che non è tanto facile. Sapete chi è? Chi è questo nemico? Voi stessi. Chi di voi è stata alla Verna? C'è una maiolica dei fratelli della Robbia, così si chiamano, che mi sembra ricordare c'è sta l'annunciazione dell'angelo. Quindi c'è l'attesa della risposta della Madonna e c'è il sole, la luna, c'è il creato che sta lì come vuole dire digli di sì. Questa risposta, quello che ha vissuto la Madonna è alla nostra portata stasera, domani, dopodomani. Questa è la nostra grandezza. Io non so chi siete voi, qual è la vostra vita. Può darsi che siete persone perfettamente riuscite, realizzate, può darsi che siete persone deluse, può darsi che qualcuno ha fallito il lavoro, non me ne frega niente. C'è qualcosa che è più grande di tutto e che se ognuno di noi riesce a far questo, tutto il resto non conta niente. E questo resto, questa grandezza è permettere a Dio di essere Signore. Rendete conto che ma è molto meglio di dirigere la Fiat, è molto meglio di dirigere il governo, è molto meglio di dirigere qualunque altra cosa. Vediamo un po'. Adesso, qual è un aspetto importante? Un aspetto importante, qui ci sono dei riferimenti, ma se in base alle cose che devo dire, se ci riesco ve li leggo alla fine, se non ci riesco prendete il Vangelo e leggete da altri, andate a cercare. Allora, c'è un aspetto importante che fa sempre parte di quest'opera. Voi vedete che l'insegnamento Gesù è il Signore e la faccia è una medaglia, l'altra faccia l'insegnamento è come ci comportiamo noi, che scelte facciamo, ok? Perché questo è il succo. Allora, domenica che è? Che festa è? L'ascensione, cioè Gesù sale al cielo, quindi Gesù torna uno col Padre, come era prima e ci torna col corpo, mistero che supera totalmente la nostra capacità, la nostra comprensione. Fra una settimana che è? Pentecoste, cioè la discesa dello Spirito Santo. Allora considerate questa cosa qui. Lo Spirito Santo scende quando Gesù sale al cielo. Lo Spirito Santo scende nella nostra vita quando Gesù sale al primo posto. Ora è vero che noi siamo battezzati, lo Spirito Santo è nella nostra vita, ma noi stiamo parlando non di un atteggiamento così, stiamo parlando di permettere a Dio di renderci santi, di dare a Dio Padre la stessa soddisfazione che gli ha dato Gesù. Vi ricordate che cosa dice Giovanni Battista? Giovanni Battista dice: io devo diminuire e lui deve crescere. Adesso non vengono in mente queste cose, ma il tempo è poco, però questa ve la dico. Io, quando ero più giovane, ho anche letto i libri di Carl Carretto. Carl Carretto disse una volta: scrivete sullo specchio del bagno, che è il luogo che la mattina appena vi svegliate andate. Io sono un ipocrita. E io ho scritto nel bagno, io sono un ipocrita, che mi va un poretto quando è entrato. Dopo mi hanno tolto, mi ha detto, ma che ti ha preso? Dic niente, ma è una cosa personale. Scriveteci quel che vi parla nel vostro bagno. Però scriveteci, io devo diminuire e Gesù deve crescere. Tutte le mattine, prima che vi pettinate, prima che dobbiamo mettere le nostre maschere perché dobbiamo dare la nostra immagine, sparate, sta scritto sullo specchio, dopo ci arriveremo più avanti. E questo secondo punto sta terminando con una riflessione di questo genere. Immaginate quando pregate il Padre, che también mi sa tanto, non mi piace, preghiamo il Padre Nostro, perché il Padre Nostro non è un titolo, no? Non è un titolo. Quindi preghiamo la preghiera che ci ha insegnato Gesù. E noi diciamo, venga il tuo regno. Venga il tuo regno significa? Venga il tuo regno significa venga la signoria di Gesù nella nostra vita, nella vita mia e nella vita di tutti gli uomini. Perché solo in questo modo sarà fatta la tua volontà, Padre. Come in cielo, chi è il cielo? Il cielo è Gesù. L'uomo Gesù, che è anche uomo Dio, è il cielo. Quindi come questa volontà è fatta nell'uomo Gesù, così sia fatta in me, sia fatta nell'umanità intera. C'è la preghiera di Gesù quando sta per far risorgere Lazzaro, che è bellissima, perché io sono innamorato, che se giro intorno, Gesù dice, Padre, io lo so che tu mi ascolti sempre, ma noi possiamo fare questa preghiera? No, io sono contento per voi, io e Maria esce sempre. Non che noi sappiamo che Gesù ascolta la nostra preghiera, ce l'hanno insegnato le suore all'asilo, ma abbiamo la consapevolezza che aveva Gesù, che il Padre lo ascoltava sempre, che è diverso, eh? È diverso sapere che le nostre preghiere arrivano, superano le nubi e toccano il cielo da quello che è stata la frase di Gesù. Quindi, ci siamo su questo? Quindi, secondo punto, primo era Gesù ha vinto la morte e il peccato, il secondo punto, dobbiamo decidere se vivere per il Signore o per noi stessi. Terzo punto, e spero di finire, non so quanto manca, ma Marco non mi ha fatto nessun cenno. Chi di voi è stato alla prima messa che ha celebrato nostro figlio, non l'ordinazione, la prima messa dopo era Lecce, c'era il rettore del seminario dove ha studiato mio figlio. E gli ha detto sta cosa, gli ha detto... Quando Cortés, che era un 1500, condottiero militare spagnolo, andò con l'esercito spagnolo alla conquista del Messico, sbarcò a Veracruz. Lì seppe quanto era potente e organizzato l'esercito degli Aztechi. Le notizie erano così allarmanti che alcuni dei suoi ufficiali si scoraggiarono e complottarono di abbandonarlo in segreto, tornando a Cuba da dove erano partiti. Qualcuno di voi conosce il finale? No? Cortés venne a sapere quello che stavano tramando e quella stessa notte si avvicinò alle barche e le bruciò. In questo modo non potevano più tornare indietro, non rimaneva loro altra alternativa che lanciarsi alla conquista della grande Tenochtitlan, so io come si chiama. Allora, io vi avviso, cari marinai, la Chiesa è l'unica nave che non ha le scialuppe di salvataggio. Non si torna indietro. Chi di voi ha visto il film di Zeffirelli, Gesù di Nazareth? Qualche anno fa. A un certo punto c'è una scena bellissima all'inizio, quando i primi discepoli cominciano a seguire Gesù, una sera si ritrovano intorno al fuoco, insomma ormai si preparavano per la notte, arriva da lontano, si sente la voce della moglie di Pietro, che lo chiama. Allora, lui si vede questo attore, un attimo gli va incontro nel buio, gli dice: sì, adesso lascia agire, arvengo un attimino, un momento, è quasi fatto. Si rimette giù, è bellissima sta scena perché Zeffirelli fa delle espressioni degli attori. Si mette giù, si copre, sta di fianco e dice tra sé, ma a voce alta: ste mogli, ste donne, quando capiscono quando devono aspettare, una cosa del genere. Matteo sta seduto, appoggiato a un albero vicino a lui, e gli dice: Pietro, tu lo sai come me che non si torna indietro. Voi lo sapete come me che non si torna indietro. O meglio, siete liberi, ma se siete liberi, se tornate indietro, siete schiavi, non siete liberi. Perché è la verità che vi farà liberi. Ora, che dico? La cosa che più avanti non la ricade. Se noi non ci lasciamo penetrare dalla verità, se noi non facciamo diventare Gesù Signore, noi non saremo mai noi stessi. Rolando non sarà mai il vero Rolando secondo il piano di Dio, se Gesù non è il Signore. Perché Gesù è il modello di ognuno di noi, lo sapevate questo? Gesù è il modello di ognuno di noi. Adesso fa un esempio che la Signore mi perdona, cercherò di farlo anche per le Signore, ma può darsi che non è molto congeniale. Ma io, quando ho fatto il militare, ero negli equipaggi dei carri armati. Per sparare con i carri armati, quelli che voi vedete per televisione la guerra in Ucraina, c'è un sistema di puntamento che da un lato su un monitor si vede l'immagine, poi ce n'è un'altra che fino a che non è sovrapposta, quando è sovrapposta puoi sparare, se non è sovrapposta sul bersaglio nel pigli. Se la nostra vita, il nostro comportamento non è sovrapposto a quello di Gesù, noi non siamo liberi. E che vuol dire che è il nostro modello? Perché maschio o femmine che siamo, sempre modello è. Perché è molto semplice. Perché Gesù è l'uomo. Quindi la creatura, maschio o femmina, non c'è problema, è l'uomo che sa che esiste Dio e che Dio è Padre. Gesù è la creatura, è l'uomo che sa che da questo amore ne fa della sua vita uno strumento d'amore e sa che l'amore è il modo con cui vivere ogni azione della nostra vita e sa che è più forte del male. Perché la verità è di Dio che è più forte del male e che Dio gli ha dato il potere di essere più forte del male. Questo siamo ognuno di noi. È finito? Cinque, ah, va benissimo. Allora, adesso guardate. Aspetta a vedere, eh. Guardate questi disegnini. Forse qualcuno di voi l'avrà visto. C'è un cerchio, al centro c'è io. Vedete in fondo, sì, tanto capito al volo. Gesù è qui, dov'è Gesù? Fuori, l'accuso. È fuori. Le barche sono tutte ancorate, cioè le barche sono tutte le nostre ricchezze, tutta la nostra vita, tutto quello che noi riteniamo importante per noi, ok? Quindi, ricordate i 10 lebbrosi? I 10 lebbrosi che Gesù guarì, non vi ricordate? Gesù guarì 10 lebbrosi dalla lebbra. Uno solo tornò indietro. Gesù gli disse: ma ne eravate gli altri dove sono? Ne eravate in 10? Questo gli dice: oh, che ne so, dove anche gli altri? Io so quello che tu hai fatto per me e sono venuto a ringraziarti. Gli altri, che cosa hanno fatto? C'è un libro bellissimo, l'ho letto quando ero giovane. Qualcuno gli dà le prostitute immediatamente, perché tutto il tempo che era lebbroso, che stava dentro una grotta, capirà. L'altro gli dà sì, a casa, i lavori, li hanno fregati, i parenti, si va fallito, eccetera. L'altro gli dà in vacanza perché era. Dove sono gli altri? Voi avete fatto insegnamento della salvezza dopo che noi abbiamo preso consapevolezza della salvezza. Qual è la risposta che dobbiamo dare? Ok? Quindi sicuramente non è questa, perché Gesù è fuori. Questa qui, Gesù chiama, cioè gli l'ha messa la domenica, ok? Gli l'ha messa la domenica, un marito anche troppo. Questa qui è il progetto di Dio. Adesso queste sono cose schematiche, questo poteva essere dentro, cioè Gesù è al centro, perché se Gesù è al centro io sono me stesso. Se Gesù è al centro io ho la gioia di vivere, cioè io so perché esisto, so come affrontare il male. Voi avete pregato voi prima, no? Per la gente che... nella mia Romagna, ditemi quante persone avranno pensato alla parola di Dio che dice alzate il capo che è giunta l'ora della vostra liberazione. Noi pensiamo sempre che poretti, giustamente poretti, perché è una cosa che non fa piacere a nessuno, ma quante volte noi siamo andati alla messa e il Signore dice avverrà come ai tempi di Noè, la gente piava moi, piava marito, lavorava, poi all'improvviso succede qualcosa. Quando succede qualcosa c'è una frase che bisogna crescere per poterla affrontare. Gesù dice, è bene che accadano queste cose. Ma là, è anche cattivo Gesù. È bene che accadano queste cose? Sapete interpretarla voi questa frase? Io ve la lascio, perché siccome dobbiamo camminare, io ve la lascio questa frase. Ma non sarà ancora la fine di Gesù. Quindi o che è la bomba atomica, o che è l'alluvione, o che è l'incendio, o che è il terremoto, noi quando andiamo alla messa ascoltiamo questa parola come fosse. Quando il Signore dice vegliate, a chi lo dice? A quei che vanno alla messa che però al centro sono loro? Ok, io so, l'ultima cosa che vi dico, questa è importante, poi finisco, il concetto già ve l'ho espresso, però adesso ce l'ho qui. Un vigile del fuoco che salva una prostituta, ti chiede di cambiare vita? Secondo me chiede il numero di telefono. Chi frega dal vigile del fuoco se quella non cambia vita? Anzi, poi si fa come non co. Perché Gesù ci chiede di cambiare vita? Io l'ho detto prima, per questo l'ho detto prima, ho anticipato, perché non saremo mai noi stessi. Cambiare vita non è il dispetto che ci fa Gesù, mettere Gesù al centro, renderlo Signore, non è un dispetto che ci fa, e non è manca una cosa che da Lui lo cambia, lo fa diventare più. Lui non diventa più di Dio, è Dio, cambia noi, la nostra vita cambia totalmente da persone smarrite, da persone che abbiamo i farmaci, da persone che non sono, a persone libere. Amate da Dio, figli di Dio, retta anche a noi. L'ultima cosa, quanto mai? Ce l'ho 30 secondi?
Vai,
vai. Questo annuncio, e ho finito, questo annuncio che Gesù è il Signore, chi l'ha fatto? L'abbiamo detto all'inizio, gli apostoli. Chi lo fa l'annuncio Gesù è il Signore? Lo fa la Chiesa. E allora noi come facciamo a far diventare Gesù Signore? Uno, con la risposta della nostra libertà, che se mi è concesso, che non ascoltano teologi quelli bravi, la nostra libertà è un pezzo di Dio che ci è stato consegnato. Tocca vedere quel che noi facciamo. Quindi noi rendiamo Gesù Signore con riconoscerlo, con questo accettarlo, con questo invitarlo nella nostra vita, con il desiderio di cambiare la nostra vita, e poi facendo sì che questa libertà trova il suo compimento nell'amore, perché l'amore non può restare dentro, l'amore deve comunicarsi. Quindi il modo per far diventare Gesù Signore è quello di vivere la comunione dell'amore, che è la comunione della Trinità, nella vita della Chiesa. che è la comunità cristiana, perché noi quando diciamo chiesa io non lo so che cosa intendete, ma non c'ho tempo per dirvelo. Vi dico solo che la conversione, che significa passare da vivere senza Dio a vivere con Dio, no, deve essere un po' meglio. Che fino ad adesso ho aiutato lo zingaro e domani do un euro perché stasera mi hanno detto che Gesù è il Signore. No, non è questa. Da vivere una vita senza Dio a vivere una vita con Dio, che ha il suo compimento nella vita della Trinità, che è una vita di comunione che Gesù ha portato nella Chiesa e che secondo il progetto del Padre dovrebbe essere per tutta l'umanità.